Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Madre della sapienza,
prega per noi.
L'episodio che commentiamo questo pomeriggio è quello della peccatrice. E lo commentiamo secondo il racconto di Luca, al capitolo 7 e i versetti 36 e seguenti, arriva fino a capitolo 8, versetto 3. Questo brano, nel ciclo festivo della liturgia, è proclamato l'undicesima domenica del tempo ordinario, ciclo C. Prima una parola di, come dire, collocazione di questo episodio. Allora, nei Vangeli ci sono due episodi distinti a proposito di una unzione di Gesù da parte di una donna. Allora, uno è questo riportato da Luca. Siamo nella casa di un fariseo, Gesù è invitato a pranzo, arriva una donna, sta dietro, voi immaginate come, diciamo, i pranzi ufficiali allora si facevano, c'erano le sedie. C'erano come dei piccoli divani, ci si appoggiava così, si mangiava così. L'uso era questo. Anche per me, siamo tanto scomodi, però. Comunque si mangiava così. Allora la donna che entra non ha bisogno, perché dico questo perché così capite la scena, non ha bisogno di guardare Gesù. Se lei si mette dietro i piedi, no? Lei non guarda e non è guardata, invece se fosse può mica andare sotto il tavolo, non va bene. Quindi la scena è comprensibile se tenete conto di come si mangiava nei pranzi ufficiali. È chiamata una donna peccatrice senza specificare altro, potete pensare quel che volete. Era nota in quella città, che potete immaginare. Comunque lei piange sui piedi di Gesù. A tavola noi leggiamo sempre di Tonino Lobeldo, no? Gesù che lava i piedi degli apostoli, e chi ha lavato i suoi? Poi dopo vi farò i commenti anche dei padri antichi a proposito di questo. E li asciuga con i capelli e poi li cosparge di olio profumato baciandoli. Questa è la scena che viene descritta da Luca. Siamo al capitolo 7, quindi Gesù è come ancora agli inizi della sua predicazione. Invece, secondo il racconto di Matteo e Marco e anche di Giovanni, c'è poi un'altra scena in cui entra in gioco una donna, e per Matteo e Marco quest'altra scena si svolge a Betania poco prima della passione di Gesù. Matteo e Marco parlano di una donna che versa sul capo un olio profumato in casa di Simone il lebbroso. noi non conosciamo altro di questo personaggio. Invece Giovanni, sempre a Betania, ma riferisce questo gesto alla sorella di Lazzaro, a Maria di Betania, la quale, quando rompe quel vasetto di nardo purissimo, no? Che Giuda valuta attorno ai 300 denari, che significa trasformato oggi, 300 denari più o meno è uno stipendio medio annuale, quindi è una cosa che era di gran valore, no? Per questo che dico che spreco, no? E unge i piedi di Gesù, suscitando la reazione, diciamo, negativa degli apostoli e di Giuda in particolare. Però questi, diciamo, questa seconda scena, sempre che sia la stessa, sia quella raccontata da Matteo e Marco e Giovanni, anche se nella tradizione ci sono appunto queste tre donne. Alcuni hanno immaginato Maria Maddalena, Maria di Betania, ma il Vangelo non fa specificare. Nella tradizione, quando si è commentato questi passi, si è come immaginato che la donna fosse unica, fosse la stessa donna presa in contesti diversi. Comunque, noi stiamo al racconto di Luca. Allora, quello che è interessante osservare quando si ascolta il brano proclamato durante una celebrazione liturgica è che le varie parti, non so, l'antifona d'ingresso, il salmello, il ritornello responsoriale, il salmo che viene cantato, l'antifona alla comunione, quel versetto dell'alleluia, spesso la liturgia li mette in bocca ai personaggi del brano evangelico. Di per sé non è questo espresso, ma se voi fate il collegamento, per esempio in questo contesto, la donna non proferisce alcuna parola. Sviluppa dei gesti. Tra l'altro, nel racconto di Luca, la donna sembra che neanche guardi. Lei sta rannicchiata, quindi non parla e non guarda. E nemmeno Gesù guarda lei. È come se i due cuori sentono che si accolgono. E basta. Quando il brano è proclamato nella liturgia, provate, per esempio, è un suggerimento, e poi voi lo applicate anche in altri passi, no? Per esempio, il suo cuore non parla, grida, ma grida come dice l'antifona d'ingresso che è preso dal Salmo 26, vale a dire, ascolta, Signore, la mia voce, senza parlare. È un grido del cuore, no? Ascolta, Signore, la mia voce. A te io grido. Sei tu il mio aiuto. Non respingermi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Se voi, quando pronunciate queste parole, potete confondervi con quella donna che fa quei gesti al Signore Gesù, in quel contesto, queste parole hanno delle risonanze enormemente più potenti. E il Salmo, cioè questi versetti, che è l'antifona d'ingresso, sono presi dal Salmo 26. Lo stesso Salmo è ripreso nell'antifona alla comunione. E allora si può interpretare così: i sentimenti profondi di questa donna, che non vengono espressi da lei, ma sono espressi dai suoi gesti, ricalcano le parole del Salmo 26 nell'antifona alla comunione, la quale dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore. Questa espressione, se la mettete sulle labbra di quella donna, in quel contesto, mentre effonde il suo cuore, senza aver vergogna di niente e di nessuno, ha una risonanza enorme. Il salmo responsoriale è il salmo 31. E a lei si addice la beatitudine che viene descritta in questo salmo, soprattutto là dove si dice: beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato, beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Di nuovo, se le mettete in bocca, sulle labbra di questa donna, in quel contesto, voi ne cogliete tutta la potenza. Questi suggerimenti, che valgono per questo brano, ma se potete, cercate di applicarli e non cercate di muovere il vostro cuore per sentire le parole che voi pronunciate, per esempio quando recitiamo l'ufficio delle ore, no? Oppure quando uno legge la scrittura. Non fate questo, per me è proprio un errore di prospettiva. Siccome noi spesso ripetiamo, no? Cioè, andiamo alla preghiera non perché abbiamo voglia, è perché è suonata la campana, perché bisogna andare alla preghiera. E non c'è niente di male in questo. Però, per rendere efficace la preghiera, non cercate di muovere il vostro cuore a un certo ardore, non serve a nulla. Anche perché spesso è solo una reazione sentimentale. Invece, state nella scrittura, cercate. Ecco perché bisogna avere tante volte la Bibbia in mano, bisogna leggerla sempre. Allora, mettete quelle espressioni che voi leggete sulla bocca di qualche personaggio e rammentatevi la scena in cui compare quel personaggio e le parole suonano enormemente diverse. È lo stesso procedimento che gli antichi hanno fatto dando il titolo ai salmi. L'esempio fra tutti, pensate al Salmo 51, che il 50 nella secondo la Vulgata, no? Miserere mei Deus, no? Signore, pietà di me, ecco, sì, non mi ricordo mai, pietà di me, Dio, no? E la scrittura dà come primo versetto, anche se poi non fa parte, è la dicitura, cioè si dice, sono le parole pronunciate da Davide dopo il peccato con Bezzabea, no, a dire la verità, non dopo il peccato con Bezzabea e neanche dopo aver fatto assassinare il marito, ma dopo che il profeta l'ha visitato, perché prima, ecco, è come dire, certo che sapeva che non era una cosa buona, ma lui era il re, è al di sopra di tutto, ma per il profeta non esiste il re, esiste il fedele davanti a Dio, punto, basta. Per il fedele davanti a Dio, quello è successo, è un assassino. Allora, la prima lettura di questa liturgia ricorda esattamente la visita del profeta Natan a Davide e Davide deve riconoscere: ho peccato. Allora, anche poi quello del Salmo responsoriale, no? Beato l'uomo a cui Dio rimette la colpa, no? Mettetelo in bocca alla peccatrice, a questa donna, ma mettetelo in bocca anche a Davide, visitato dal profeta. Se voi andate a leggere il testo dice: è come se Dio perorasse la sua causa presso il cuore di Davide.
guarda, ti ho preso dal greco, dal fatto, no, che lui era pastore, no? Ti ho preso da lì, ti ho fatto re di Israele al posto di Saul, ti ho promesso questo e questo, ti ho aiutato qui e qui, t'avrei dato anche di più. Perché tu hai disprezzato il mio nome? Guardate che tutti i nostri peccati, in fondo, se ne volete cogliere la portata di densità spirituale che hanno, dovete entrare nell'ottica di questo avvertimento del profeta Natan a Davide. Allora, io ti ho fatto questo e questo, ti ho dato questo e questo, perché tu ora disprezzi la tua sorella? Perché tu ora chiudi il tuo cuore? Perché tu ora fai questo e fai quello? Allora, non si tratta più di sentire tra me e me le cose, ma di entrare in questa visione molto più, vuol dire, molto più potente, ma anche molto più larga, di tutto quello che è narrato nelle scritture, che serve a rivelare la verità di Dio. Allora il nostro cuore, quando si allarga alla verità di Dio, riconosce facilmente e non ha bisogno di disprezzarsi. Riconosce che è peccatore. E quando lo riconosce perché è davanti a Dio che non si è allontanato da Lui. Lo insegue. Nel testo Dio dice: tu hai fatto perire di spada, la spada non si allontanerà dalla tua casa. Lui si pente e subito viene riferito: la spada non toccherà te, ma la tua casa dopo. No? E questo è legato al fatto, anche qui noi, non so, penso che abbiamo dei filtri veramente intasati per cogliere la verità di Dio e la verità dei nostri cuori. Allora, se io faccio un peccato, quando Dio dice, va bene, hai fatto questo peccato, bene, allora questa cosa non si allontanerà da te, non è un castigo, è il peso che il peccato comporta. Allora, se io faccio un peccato nel senso che, non so, disprezzo lei, io non potrò più avere la gioia. Allora questo sembra una specie di, chiamiamola, di vendetta di Dio per noi. Come dice Davide, no? Hai ucciso di spada? La spada non si allontanerà dalla tua casa. Come dire, tu hai disprezzato, la gioia non ti apparterà più. Se tu ti penti, la gioia la ritrovi. Allora, il ritrovare la gioia è in funzione del fatto di non diminuire il proprio peccato. E quando non si vuol diminuire il proprio peccato, vuol dire che si è pronti ad accogliere le conseguenze del nostro peccato. Allora, io ho disprezzato, poi gli chiedo perdono, lei potrebbe non darmelo. Io non posso arrabbiarmi perché lei non me lo dà. Perché se io mi arrabbio che lei non mi dà il perdono, io pretendo. Ho fatto il peccato e credo di scioglierlo bellamente. Invece, se io non ho pretese, chiedo perdono a lei, lei non me lo dà, ma io resto in pace con lei. Allora vuol dire che io ho accolto la densità del mio peccato, non pretendo nulla e posso ritrovare la gioia, anche se l'altro non mi dà il suo perdono. Non so se ho reso... cioè noi, quando facciamo il peccato, abbiamo fretta di dimenticarlo. A qualcuno, io dico, quando uno vuole subito venirsi a confessare, no, no, porta un po' il peso, vieni tra una settimana. Sembra che quando noi facciamo il peccato, poi dobbiamo subito scaricarlo, no? Quando si fa così, si agisce a pendolo, vuol dire che si è pronti a farlo un'altra volta. Anche se noi non ce lo diciamo, ma questo è il movimento che avviene. Invece porta il peso, come dire, accetta le conseguenze del tuo peccato, che sono sempre nell'ordine del quello che tu profondamente vuoi, non lo trovi. Quello che tu profondamente desideri è stoppato. Sono le conseguenze dei nostri peccati. Allora, se tu accetti con pace questo, non esigi nulla dagli altri, riconosci solo che gli altri hanno ragione di venirti contro. E tu accetta con pace. Quando tu accetti con pace, vuol dire che il tuo cuore si sta pentendo verso il suo Signore. E tu puoi ritrovare subito la, tra virgolette, realizzazione dei tuoi desideri, senza pretendere niente. Se non si attiva questo meccanismo virtuoso, avviene il meccanismo perverso. Allora, io ho peccato, sono sincero a chiederti perdono, tu non me lo dai, allora io ti taglio via da me. Io, come dire, come se rivendico un diritto che non ho il diritto di rivendicare e resto prigioniero delle conseguenze del mio peccato. E credo che la colpa ormai sta nell'altro, non in me. È il massimo di illusione. Il peccato non sta mai nell'altro, sta sempre in noi. E se io chiedo perdono all'altro, non è per avere, la, come dire, così almeno non porto più quel senso di colpa, ma è solo per poter, come dire, esprimere davanti a Dio la sincerità del mio pentimento. Ma non è scritto da nessuna parte che l'altro mi deve esaudire. È scritto da tutte le parti che tu devi portare in pace le conseguenze del tuo peccato, perché è il Signore che rimette il peccato, non gli uomini. E se si accetta questo, anche gli uomini li concedono. Ecco, questo passaggio risalta da questo contesto del Salmo. Mi sono un po' allargato, ma è solo per darvi qualche spunto di, come dire, come di criterio, di interpretazione, che voi potete applicare a moltissime cose, in moltissime situazioni. Allora, la prima lettura è come dire, quella che fa da riferimento al pentimento della donna peccatrice, è Davide. Non Davide però, quando ha fatto il suo peccato e si rende conto che è un peccato, però se la, come dire, se la aggiusta tranquillamente. E tanto sa che come re gli altri non possono accusarlo. Quando però viene il profeta e non considera più le sue funzioni, ma considera solo il suo cuore, allora il peccato risalta in tutta la sua forza. E lui non è che andrà a chiedere scusa a Bezzabea, e si pente davanti al Signore e non esige più nulla per sé. È il Signore che concede, ma lui non esige più. E voi sapete che poi nella trafila della storia il primo figlio con Bezzabea muore, ma il secondo è Salomone, cioè sarà l'erede al trono. Allora, è come dire, quella donna è il frutto, con tutto quello che ha comportato, è il frutto del suo peccato. Dio ha accolto e ha trasformato in una via di salvezza quel peccato. E spessissimo nella vita avviene così, ma noi non siamo disposti ad accettare che la via di Dio attraversi i nostri peccati. Perché in gioco, nei nostri peccati, è o la nostra immagine o il diritto verso gli altri. Non è mai in gioco questo pentimento presso Dio. Guardate subito la donna peccatrice. Allora, tenete conto di questo fatto. Nell'antichità, le donne che avevano accesso al luogo dove stavano gli uomini erano solo le donne di tutti. Una donna sposata non poteva avere accesso in un banchetto. Nella società greco-romana le uniche donne che potevano parlare in pubblico erano donne che tutti conoscevano di nascosto. E vi posso raccontare anche altre cose, ma è sufficiente questo, no? Allora, noi ci stupiamo di tutti questi gesti, ma nell'ambiente medio orientale è una cosa abbastanza tranquilla. La non tranquillità è data dal fatto che Gesù è un profeta. Allora, se è una donna peccatrice che la tocca, come ha pensato il fariseo, allora o non è profetico e non si accorge di niente, oppure tollera il peccato. Nei due casi non è un profeta. Però perché il padrone di casa, il fariseo, no? Simone? No, come si chiama? Fariseo, non c'è il nome, no?
Sì,
no, Simone. Vabbè, Simone. No, ma mi sembra Simone Lebroso e degli altri sinottici, non è di Luca. È il fariseo. Vabbè, adesso un attimo. Sono quegli lapsus che...
Simone è una cosa terribile.
Simone si chiama, sì. Il fariseo Simone si chiama, sì. Simone. E adesso però ho perso il filo. Perché lui, che è il padrone di casa, non ferma quella donna? Perché come padrone di casa, lui era responsabile dell'onore dei suoi ospiti. Se viene una donna e fa qualche cosa di disonorevole, è colpa del padrone di casa. E sarebbe una colpa che lui, un padrone di casa, non può portare. Però perché non interviene? Voi avete colto perché? Questi sono i pensieri dei nostri cuori cattivi. Questo vuol dire che noi siamo sempre pronti ad accusare.
Non contaminarsi, sono tirati indietro, lei è passata.
No, no, la cosa è molto più realista. Allora, questo fariseo Simone è un uomo, come dire, che sapeva considerare le cose. Allora, quando questa donna è arrivata e si è posta dietro Gesù, facendo questi gesti affettuosi, Simone si è accorto che Gesù non ha parlato, ma ha acconsentito. E voi sapete che di un gesto basta guardare una persona, voi sapete se acconsente o se rifiuta, anche se non dice niente. Lui si è accorto di questo. Lui davanti al maestro è uno che, diciamo, si pone in secondo piano. Quel profeta è proprio il maestro. E allora lui non può osare dire, se il maestro acconsente, lui come fa a dire? Quindi ha acconsentito, cioè ha visto che Gesù ha acconsentito. E proprio perché ha visto questo, che Gesù prende la palla al balzo e senza ancora dire niente alla donna, parla per Simone e racconta la parabola dei due servi. Uno che deve 500 denari, l'altro 50. E gli fa la domanda: chi dei due amerà di più il padrone? E, come sempre, Gesù fa rispondere la verità, presentando bene la domanda, fa rispondere ai vari personaggi. In questo caso, lui giudica bene. Amerà di più colui che ha ricevuto un condono più alto. Ed è a questo punto che Gesù si rivolge alla donna, ma non per parlare alla donna, per indicarla come esempio al fariseo. E Gesù parla ancora da maestro, che era ascoltato. E allora fa l'esempio, no? Voi sapete che secondo l'etichetta, quando c'era un pranzo, l'invitato, l'ospite, diciamo, doveva essere trattato in un certo modo. E Gesù ricorda al fariseo che non è stato trattato così. Quindi, come dire, parla un linguaggio che il fariseo comprendeva molto bene. E l'altro l'ha detto: perdonate, porca miseria, è vero, non l'ho fatto. No. Cioè, non ha lavato i piedi, eccetera. E Gesù, sempre tenendo conto di quel linguaggio che poteva essere familiare, non che poteva, che era familiare a quel fariseo, illustra ciò che è avvenuto 5 minuti prima. E dice: tu non mi hai fatto questo, hai visto questa donna? Da quando sono entrato non ha fatto che piangere sui miei piedi, cioè il lavare i piedi, che era l'atto di devozione, diciamo, no? Di decoro, non so come dire, di etichetta, diciamo così in senso generale, di etichetta di padrone di casa che accoglieva un ospite. Poi non solo, aggiunge, non solo mi ha lavato i piedi, mi ha cosparsi di profumo, me li ha baciati, dura. Dopo che l'ospite, all'ospite venivano lavati i piedi, riceveva il bacio. E sempre a Simone dice: tu non hai fatto questo, hai visto lei? Non ha smesso di baciarmi i piedi. Poi aggiunge quella cosa dei capelli, no? Che asciuga con i capelli. Quindi tutti questi gesti che dal punto di vista del cuore della donna sono tutte espressioni, diciamo, affettuose, ma dal punto di vista della realtà che il Signore percepisce, era il compimento della legge che il fariseo non ha eseguito. Allora può dedurre, e stavolta parla alla donna: ti sono rimessi i tuoi peccati, no? Vai in pace. La donna non parla ancora, ma evidentemente ha il cuore pieno. Ora, se guardiamo ancora alla celebrazione liturgica, ciò che è avvenuto nel cuore di questa donna è espresso dalle parole di Paolo nella seconda lettura, che è presa dalla lettera ai Galati, là dove si dice: e questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Questa frase legge potentemente e in verità il cuore di quella donna. Voi potete immaginare che questa donna esce di lì e non si ricorda più del suo maestro? Esce di lì e la vita la fa come prima? È impossibile. Questa donna non ha semplicemente ricevuto il perdono dei suoi peccati. Lei ha ricevuto la pienezza del vivere, perché ormai non può che vivere nell'onda di questo amore che quel maestro ha suscitato nel suo cuore. E notate questo particolare: il centro della scena non è dato dai gesti affettuosi di questa donna, che pure sono quelli che colpiscono noi, ma è dato da un'altra cosa, cioè è dato dal comportamento di Gesù, che accoglie quelle manifestazioni, che le sa leggere, che ne svela il dinamismo segreto. Il centro è dato dalla grazia di un amore ricevuto. Allora lei esprime il suo amore, ma il centro del brano non è dato dal fatto che lei esprime questo amore, ma è dato dal fatto che lei ormai vive dell'amore che riceve, tanto che può esprimerlo anche con questi gesti tenerissimi. Ora, il canto al Vangelo di questa liturgia, che è preso dalla prima lettera di Giovanni, e ricorda come Dio ha amato per primo. E il canto del Vangelo proclama: Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. È la scoperta di questa donna. Questo qui è la dinamica che avviene quando in realtà ci pentiamo davvero di un nostro peccato, qualsiasi sia. Quando noi ci pentiamo davvero davanti a Dio e abbiamo il suo perdono, non è che diventiamo allegri perché il nostro peccato non è più ricordato, ma è che la nostra vita si allarga ad essere vissuta nell'ottica di quell'amore che noi abbiamo ricevuto perché ci ha condonato il nostro peccato. La forza non sta semplicemente nel condono del peccato, ma nel fatto di vivere la vita nell'ottica di quell'amore ricevuto. Più avviene questo, più noi esprimeremo questo con tutti. E di nuovo faccio il solito esempio: se io dentro questa percezione uno mi accusasse che sono disgraziato perché ieri ho combinato un guaio, poi mi sono pentito, no? E l'altro si ricorda ancora di ieri, io non solo non mi arrabbio, dico: guarda fratello, non ho fatto solo una cosa, tu hai visto solo una, e se vedessi anche tutte le altre cose che ho fatto di cattivo diresti assai peggio. Chi di noi fa così? Ma questa è la verità pura e semplice. Quando noi siamo accusati di una cosa che noi vogliamo difendersi, pensate quante cose di noi non vedono, quante cose cattive di noi non vedono. Se le vedessero mai tutte, cosa succederà? Invece, accogliendo l'amore che viene da Dio, non ci fa più paura l'accusa dell'altro, perché non fa che confermare la verità che viviamo anche noi davanti a Dio, ma nella luce di un amore ricevuto. Alla fine quello che fa la differenza non è di avere un peccato o 100 peccati, è quello di poter godere l'amore ricevuto. Se io non faccio nessun peccato, ma non godo nessun amore, sarebbe meglio farli. Per essere perdonati, però, non per... quello che riempie il cuore è l'amore ricevuto. Ecco, è il centro di questo racconto. E allora qui capite quello che vi citavo all'inizio. Mettete in bocca a questa donna le frasi del Salmo 26, le frasi del Salmo 31. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Vuol dire, beato l'uomo che può godere l'amore del Signore nonostante la sua indegnità. A tal punto che se anche tutti vi ricordassero l'indegnità, lui penserebbe: non vedete niente. Doveste vedere i guai, doveste vedere le cose cattive che faccio. Ma il Signore è stato così buono con me che mi ha accolto lo stesso. Questo è quello che ci dispone in un atteggiamento di bontà e di benevolenza verso tutti. Se voi vi fidate della vostra generosità, prima o dopo resterete fregate bellamente, perché arriverà un fratello o una sorella che vi becca sul punto giusto. Ed esiste per tutti un punto giusto su cui saltare. Esiste per tutti. Non sognatevi, perché invece quando scatta questo non solo c'è un punto, ce ne sono tantissimi punti, ma il cuore che gode l'amore ricevuto non teme più, e non temendo più non ha motivo di arrabbiarsi verso coloro che lo accusano. Questo è il segreto della rivelazione del Vangelo, che compare un'altra volta in questo racconto. Non so se voi pensavate tutte queste cose, però il brano tende a orientare il cuore lì. Spesso ricordo questo piccolo episodio che mi è successo. Allora, una signora che insomma, vabbè, era vissuta male, no? E poi dopo si pente, però ha come vergogna, no? Di confessare i suoi peccati, quindi impiega del tempo. Insomma, ho impiegato 3 anni a fare la confessione. 3 anni. Poi finalmente è arrivato il momento di tradurre queste, come dire, tentativi, no? Di rivelazione del proprio cuore, di apertura del proprio cuore, come va a dire: vabbè, apriamo sta porta, si tratta di questo, punto, e stop. È avvenuto questo momento, e siccome questa donna, diciamo così, da piccola ha avuto una paresi, e quindi gli si era stortata la bocca, poi era andata a posto, però sempre ha avuto questa percezione che lei non fosse bella, no? Che sempre, in più adesso era anziana, dice, allora sono anche vecchia, non mi vuole nessuno, come al solito si pensa così. Allora poi, fatto la confessione, senza neanche alzare tanto gli occhi, no? Poi mi dice, padre, non prendermi in giro, ma adesso mi sento perfino bella. E io mi sono sempre ricordato questo piccolo episodio, perché è esattamente quello che deve avvenire nel nostro pentimento davanti a Dio. Per quanto brutti siamo, se davvero vi pentite e accogliete l'amore del Signore, a un certo punto vi siete così contenti, guarda, sono perfino bella, posso andare a fare la passerella, che bella che sei, per dire. Ma noi non è che siamo molto convinti, eppure questo è il dinamismo di fondo. Allora vi cito tre interpretazioni dei padri antichi a proposito di questo brano della peccatrice. Allora, il primo è di Gregorio Magno, il quale annota come questa donna non poteva avere alcuna vergogna esteriore, tanto era assorta nella sua vergogna interiore. Quindi, quando tu sei compreso della verità che porti a livello del cuore, all'esterno non ti interessa. Allora, non ti interessa né perché tu non temi più di essere presa in giro, né temi le accuse degli altri, perché sei così assorta in questa cosa interiore, in questa dimensione interiore, che la verità che appare è esattamente quella che stai vivendo. Gli altri non hanno nulla da aggiungere né da togliere. Lei non vede nessun altro se non Gesù, anzi, neanche lo vede, vede solo i suoi piedi. In quei gesti passa tutta la sua anima. Non ha bisogno neanche di una parola, neanche di uno sguardo. Sente il cuore di Gesù come quello di Gesù sente il suo. Ora, questa scena di per sé è raccontata nella sua semplicità, ma anche nella sua potenza, in tal modo che Ambrogio, un altro fine commentatore, no? Dei Vangeli, Sant'Ambrogio, Ambrogio di Milano, può interpretarla come l'immagine della Chiesa che risponde all'amore di Cristo e spiega: nell'offerta del suo amore la Chiesa è peccatrice, non però come si spiega oggi, che siccome la Chiesa è fatta di uomini, uomini sono peccatori, anche la Chiesa è peccatrice. No, gli antichi non avrebbero mai detto che la Chiesa è peccatrice. La Chiesa assume la figura di peccatrice, come questa donna, come Cristo assume l'aspetto del peccatore, in quanto viene appeso alla croce, come un condannato. La Chiesa prende la figura della peccatrice, ma è la Chiesa che ama in quella donna, è la Chiesa che ama in Paolo, è la Chiesa che ama in Pietro, quella che ama nei santi, in ciascuno di noi. Questo modo di vedere aiuta a svincolarci da ogni forma di vanità quando si fa il bene. E quando si fanno, quando come dire, le nostre azioni ci riescono bene. In realtà non siamo noi che diventiamo bravi, siamo noi che semplicemente permettiamo alla Chiesa di esprimere il suo amore al Signore. E in questo gli altri possono vedere la grandezza del Signore Gesù che accoglie l'amore di una peccatrice, di un peccatore. Questo pulisce molto di più il nostro cuore. Se nel bene voi vi vantate, vuol dire che quando vi arriva il male, voi vi arrabbierete. Se invece nel bene non vi vantate affatto, quando arriva il male non sarete arrabbiati. Questo è il valore. E poi c'è un altro aspetto, secondo me molto bello, perché l'episodio di Luca è l'unico che nei racconti, che ho detto prima, sia in Matteo, in Giovanni e in Marco, Luca è l'unico a menzionare le lacrime. Li bagna con le sue lacrime, poi asciuga con i suoi capelli. Gli altri invece parlano del profumo dei baci e basta. E spiega così. Proprio per questo, forse, Cristo non ha lavato i propri piedi. Affinché glieli laviamo noi con le lacrime. Lacrime benedette, che non soltanto possono lavare la nostra colpa, ma anche bagnare i piedi del Verbo Celeste, affinché i suoi passi abbondino dentro di noi. Questa è la spiegazione di Ambrogio. Allora, le lacrime, quando ci viene da piangere, non parlano soltanto della vergogna del nostro peccato, ma parlano anche del desiderio di Dio che ha toccato il nostro cuore. Parlano della bellezza del nostro cuore che è fatto per Dio e per rispondere al suo amore. E si può anche commentare in questo modo, tenendo conto che la donna è tutta sui piedi di Gesù, non vede nient'altro. Allora, quando il mondo scompare, quando l'io non è più ingombrante, allora il cuore sta solo con il suo Signore e sa che può star lì perché il Signore si è fatto solidale con la nostra umanità peccatrice. Guardate che noi non stiamo mai soli con il Signore. E non vi capita, quando pregate, di avere come una specie di telecamera segreta che vi fa vedere come voi pregate? Non è così? Questa telecamera segreta è ancora espressione del mondo che vi circonda. Vuol dire che voi non potete godere di intimità perché vi state osservando. Voi sapete che non si può godere intimità con una persona se uno dei due si osserva. Allora, quando la donna che ha ricevuto questo perdono, sentendo il cuore di Gesù che la accoglie, e quindi quando lei esce con l'esperienza di un amore ricevuto, accolto, ecco, un cuore del genere non solo custodisce in sé la grazia dell'incontro, come se fosse pieno di un bel ricordo, ma si fa memoria vivente per tutti di quello stesso amore misericordioso che ti ha toccato. È tutto l'anima del nostro apostolato. Se non si tocca quest'anima, che cosa fate? Mi lasciate ancora 2 minuti. Allora, sembra, tra l'altro, che Questo episodio è narrato anche per rispondere all'accusa che veniva fatta a Gesù rispetto, per esempio, a Giovanni Battista, che Gesù era un mangione e un beone, che stava volentieri con i peccatori a mangiare e a bere. Ora, sarà anche vero che è un mangione e un beone, però è l'unico che conosce i segreti di Dio. E siccome conosce i segreti di Dio, conosce l'amore di Dio per tutti, allora Gesù aspetta al varco ogni cuore per far conoscere la potenza di questo amore misericordioso del Padre, di questo amore perdonante di Dio, perché questa è la gloria di Dio, vedere l'uomo convinto del suo amore. Quando noi diciamo di fargli cosa a gloria di Dio, alludiamo a questo: poter vedere noi il nostro cuore o il cuore delle persone convinto dell'amore di Dio. E allora è un ritrovarsi nella stessa dinamica interiore che ha vissuto questa donna. E appena lei si accorge che può ricevere, perché le è offerto questo amore, lei tutta si trasforma in gesti di amore. Se quando faceva i suoi gesti avesse sentito irrigidirsi la persona di Gesù, lei avrebbe sentito il distacco, non avrebbe più potuto continuare. Quindi è da supporre che fin dall'inizio lei ha sentito questa accoglienza. Ed è proprio perché si sente questa accoglienza che noi possiamo superare il nostro peccato. Ma noi siamo così cretini che immaginiamo che prima dobbiamo superare il peccato e poi andare a Dio. Questo ci frega in tutta la vita. Invece è aprire il cuore all'amore di Dio che ci fa superare il peccato, che permette anche al nostro cuore di godere qualcosa che non merita, ma gli viene dato. E proprio perché tu godi una cosa che ti viene data e non la meriti, tu sei proprio piena della grazia che ricevi e non l'aspetti più da nessuno. Forse per questo che di quei doni che vi dicevo all'inizio, gioia, pace e libertà, la libertà è quella per noi più difficile da conquistare. E la libertà è abbinata al totale spogliamento di sé. Fin tanto che tenete il vostro io, voi non potrete mai gustare né la gioia né la pace, perché non siete liberi. Allora, tutti questi esempi del Vangelo fanno vedere a tal punto questa donna era disappropriata di se stessa, non gli interessava della figura che faceva, non interessava di niente. Era così libera nel poter ricevere l'amore che gli veniva dato, che poi ha costituito la fonte di energia per vivere la sua vita in funzione della condivisione di questo amore misericordioso di Dio. È nella vicenda di ciascuno di noi. Basta.